Stella 8, il mago dalle sette teste, raccontata dalla ragazza Elena Becherini. C'era una volta un uomo pescatore che aveva una moglie soda. Non li faceva punti figlioli, a benché maritata da di molto tempo. Un bel giorno il pescatore con le sue reti se ne andiede a pescare nel lago vicino e gli rinuscì da acchiappare un pescio di gran bellezza e grossezza che a malapena messo fuori dell'acqua principiò frincando a supplicare il pescatore che lui si contentasse di lasciarlo andar via e in concambio gli prometteva di insegnargli uno stagno lì in quei dintorni a dove avrebbe potuto in un momento fare una pescagione ricca. Il pescatore, in nel sentir parlare un pescio, si impaurì a bono e gli parse un gran miracolo, sicché senza manco pensarci su diede passo libero all'animale, che subito sparì dentro l'acqua. Ma lui, venuto allo stagno che gli aveva detto il pescio, in due o tre retate de pesci ne chiappò una quantità smensa e carico più d'un ciuco se ne andette a casa con quella preda insolita. La sua donna volse sapere quel che mai gli era accaduto al pescatore che aveva riporto tutto quel pescio. E lui, per filo e per segno, gli disse ogni cosa. Scrama la donna a quella nova e imbizzita contro il suo marito. «Che mammalucco! Tu ti sei lasso scappare un pescio bello a quel mo! Bada bene di ricercarlo domani chi lo vò qui e ci vò a mannere un intingolo squisito da cavarmi la fame per un pezzo!» Ed eccoti il giorno dopo il pescatore ritorna al lago per contentar la sua moglie e butta le reti e da capo tira su il pescio che parla. Ma anche questa volta lui si fece scommuovere dalle supplici e da pianti e al pescio gli diede la via e poi della pescagione n'ebbe quanta ne volse in nel solito stagno. La sua donna però, quando il pescatore viense a casa e gli disse quel che aveva fatto, n'uscì da gangheri, mettiede le mani in su fianchi e con una faccia malandrina principiò a sbergolare. «Bue, che sei tu un uomo di stoppa? Non te ne addai che qui sotto gatta ci cova e che è la fortuna che ti viene incontro e te la spregi? O domani tu mi porti il pescio o ti nimicherò in sin che campi. Tu ha inteso?» Pinto e incoraggito dagli sberci della moglie, abbruzzola il pescatore ridecolo al lago. Butta le reti, tira su e il pescio ce lo ritrova dentro. E senza badare alle sue parole e a pianti, il pescatore corre diviato a casa e dà vivo quel pescio in nelle mani della moglie. Lei lo prese e lo messe subito in un catino d'acqua fresca. Lì, quei due stevano d'attorno al catino a riguardarlo, il pescio, e ci facevano dei ragionamenti. E la donna fantasticava cercando qual era il meglio modo di cuocerlo. Il pescio allora, tirato il capo un po' fuori dell'acqua, disse «Siccome veggo che non c'è rimedio per me e mi toccherà a morire, al manco lassatemi far prima testamento». Il pescatore e la donna gliela accordorno questa grazia e il pescio parlò così. «Quando sarò morto, sparato e cotto, che la mia carne se le mangi la donna, la broda della lessatura datela a bere alla cavalla, buttate le mie ossa alla cagna e le tre teghe più grosse piantatele ritte in nel vostro orto, ma ubbidite e non ve ne scordate». Dopo ammazzato e cotto il pescio, quei due stiedano appuntino a quel che lui aveva detto e accadette che la donna, la cagna e la cavalla ingravidorno e al suo tempo partorirono ognuna tre mostri della sua propria specie, e dalle teghe piantate nell'orto crebban su tre belle lance, e tutti questi mostri si rassomigliavan tanto tra di loro che non era possibile riconoscerli in senza mettergli un segno addosso. Quando i ragazzi furono giovanotti grandi, il babbo gli diede un cavallo, un cane e una lancia per uno, e del suo ci aggiunse uno stioppo da caccia. Ma non passò di molto tempo che il primogenito si straccò di starsene a casa povero e volse andar per il mondo in cerca di fortuna. Lui dunque monta a cavallo, piglia con sé quel cane, la lancia e lo stioppo a armacollo, saluta tutti quelli di casa e se ne va. Non istante lassò una boccetta piena d'acqua chiara innanzi della partenza e disse «Caso mai quest'acqua si intorbidisca, venite a ricercarmi, perché io o sarò morto o mi sarà intravenuta qualche gran disgrazia. Addio!» E via a galoppo. Il primogenito, dopo aver camminato di molti giorni e per paesi ignoti, s'abbattiede alle porte di una città immensa e popolosa, a dove, entrato che fu, si maravigliò in nel vedere che tutti gli abitatori vestivano a bruno, tenevano il viso addolorato e pareva che piagnessero. Lui subito ne domanda la ragione e gli dissano che un mago ispaventoso con sette teste compariva da del tempo ogni dì in nel giardino reale al tocco di mezzogiorno e che divorava quanta gente gli capitasse intrapiedi che il re, per rimedio di più gran male, s'era obbligato con il mago a fornirgli a sorte un corpo umano al giorno, e che in quella medesima mattina la sorte appunto era toccata alla figliola del re, e però la città intera, piena di rammarico, s'era vestita a bruno. Il giovane, coraggioso di molto, disse: «Oh, che non c'è versi di salvare la figliola del re e nello stesso tempo liberar la città da un simil fragello! Andiamo, menatemi dal re!» Subito il giovane lo condussero alla presenza di Sua Maestà e lui gli chiese il permesso di combattere con quel mago e di ammazzarlo. Ma il re gli rispose: «Giovanotto ardito, sappi che di molti prima di te hanno tentato l'impresa e ci rimessan, poi risciaurati, la vita. Se però ti garba di risicarla, io non te lo impedisco. Anzi, se tu vinci, quella mia figliola, oggi destinata per pasto del mago, te la do in sposa, e tu sarai anche l'erede del regno alla mia morte». Niente impaurito, il giovane, e di più messo al punto di diventare genero del re e suo erede, si fece menare nel giardino, a dove già la principessa stava lì per le terre in ginocchioni a raccomandarsi l'anima a Dio, a ogni momento aspettando la parita del mago. Quando il giovane la vedde, gli si accostò e la chiamò per nome, e poi gli disse che era venuto per liberarla dalla morte e poi sposarla. A questi discorsi la principessa rivolse gli occhi in verso del giovane e tra pianti rispose: «Disgraziato, va via! In se non no il mago avrà oggi tua invece di me sola da divorare. Gli è un mago tutto pieno di incantesimi, come vuoi tu fare a ammazzarlo?» Il giovane, che nel guardare la principessa se n'era subito innamorato a bono, gli disse: «Tant'è, oramai vo' correre questo risico per amor vostro, e sarà poi quel che è destinato». Non ci corse di molto tempo da questi ragionari che scoccò il tocco di mezzogiorno all'orologio del palazzo e la terra principiò a strabalzare e di repente con gran fracascio si spalanca una buca e da quella tra mezzo al fuoco e al fumo scaturisce fora il mago dalle sette teste e in senza pencolio andiede infurito verso la principessa con tutte le sette bocche aperte per azzannarla. E intanto fischiava dalla gioia perché aveva visto che in quel giorno c'eran due corpi da farne pasto. Ma il giovane non istiede a aspettare. Salta di balzo a cavallo, sprona contro il mago, gli aizza il cane per imbrogliarlo e con una lanciata lo passa parte parte. E in quel mentre che il cane lo tratteneva codenti, il giovane, sceso giù dalla sella, con la scimitarra mozzò in un attimo tutte e sette le teste di quel mago infame, sicché l'ebbe morto, perché con quella furia di levargli le teste s'era rotto l'incantesimo. E a così la principessa scansò la sua fine e la città viense liberata da quel fragello. Quando il mago non deva più segno di vita, disse la principessa al giovane: «Ora tu sei il mio sposo, ma piglia i contrassegni della vittoria e portagli al re, sicché lui conosca che hai ammazzato il mago e ti permetta di darmi l'anello». Allora il giovane tagliò le lingue dalle sette teste del mago, le ravvolse in un pannolino e rimontato a cavallo se ne andiede a un albergo per mutarsi panni tutti polverosi e insanguinati e poi comparire alla presenza del re in figura garbata e pulita. Ho sentito i casi. In una casuccia vicina al giardino reale ci abitava un ciabattino mairo, sudicio e stralinco, ma di gran furbizia e cattiveria. Lui da lontano aveva visto il combattimento e sentuti i discorsi tra la principessa e il giovane e mulinò in nella sua testa un chiapparello da birbone. Dice: «Approfittiamo di questo bue che allasso per le terre le teste del mago e sciupa il tempo per vestirsi alla splendida». Subito il ciabattino si cala dalla finestra, raccatta le sette teste mozzate, le nisconde dentro a un sacco e, pigliato un coltellaccio in mano, che prima tuffò ben bene nel sangue, corre in furia dal re e con un'aria da gesuita gli dice: «Sacra corona, d'ecco dinanzi a voi l'ammazzatore del mago, e queste sono le sue sette teste che col coltello che voi vedete gli staccai a una dal corpo. Dunque, sacra corona, mantienetemi la parola reale e datemi la vostra figliola per sposa». Il re si sturbò in nel trovarsi tra piedi quel brutto pitocco e alle parole temerarie che lui proferì. Non sapeva capacitarsi come la faccenda fosse ita. Credette anche che il giovane ardito l'avesse divorato il mago e che il ciabattino, profittando della disgrazia, avesse dato l'assalto al mago e l'avesse con poca fatica finito. A ogni modo la parola reale c'era, sicché al re gli conviense a replicare: «Se proprio la cosa sta così, e pare a contrassegni, la mia figliola gli è tua, pigliatela». In quel mentre, d'eccoti la principessa nella sala d'udienza, che a sentire il trattato principiò a urlare che il ciabattino era un bugiardo e che lui, il mago, non l'aveva punto morto, bensì il giovane, che tra un po' veniva al palazzo con le lingue del mago. Dunque nascette un gran battibecco, ma il ciabattino stiede forte e mostrava le teste dentro al sacco come prova che lui raccontava la verità. E il re, per cagione del contrassegno, non si potette disdire, e gli bisognò, a bene che con dispiacere, ordinare alla sua figliola di chetarsi e che s'apparecchiasse pure a essere sposa di quel ciabattino ignorante. Subito il re comandò che s'annunzi al popolo l'avvenimento e che si preparino 3 giorni di corte bandita con 3 grandi conviti, ogni 8 giorni, e all'ultimo si sarebbero celebrate le nozze. Infrattanto il giovane vincitore vero del mago s'avviò in verso il palazzo reale, ma quando fu al portone le guardie non volsero farlo passare in nessun modo, e anche sentì nello stesso momento il banditore che per le piazze deva l'annunzio dello sposalizio della figliola del re col ciabattino. Il giovane gli ebbe un bel protestare e addimandava con impeto che lo lassino discorrere col re. Le guardie non gli diedero udienza, rimasero dure come massi, e finalmente apparso il ciabattino, lui disse che senza indugio il giovane fosse discacciato per forza. Gli convienze dunque a quel povero allocco fuggir via con la sua rabbia e mezzo piagnente, e rifatti i suoi passi tornò all'albergo e si mettiede a ruminare quel che poteva almanaccarsi per impedir le nozze del ciabattino e assieme di scoprire tutto l'onganno e che lo riconoscessero per l'ammazzatore del mago. In quel mentre a corte la mensa era ammannita e di molti gli invitati. Il ciabattino lo messero accanto della principessa, vestito alla ricca e con 7 cuscini sotto il culo, perché lui stesse più erto e più comodo. Il giovane, nell'albergo, dopo resto un po' a pensare, si rivolse al cane che gli era cuccia su piedi e a un tratto gli dice: «To, Fido, corri su, va dalla figliola del re, festeggia lei sola e prima che comincino a mangiare butta all'eria la mensa e scappa subito e bada che non ti chiappino». Il cane, che intendeva le parole del padrone, ubbidiente partì di corsa e saltò diviato in grembio alla principessa, e lì a accarezzarla e squattire, a leccarla nelle mani e nel viso. Lei lo riconobbe e si rallegrava, e lisciandogli il groppone al cane gli chiedeva del suo liberatore. Ma il ciabattino non ebbe sospetto di tutti questi daddoli e voleva che in ogni mo' il cane fosse scacciato di sala. D'eccoti che intanto si mette la zuppa in tavola. Il cane allora addenta una cocca della tovaglia e giù tira via con quella tutto l'apparecchio sul solaio e rompe e guasta ogni cosa. E poi via a gambe per le scale, sicché nessuno lo potiede raggiungere e nemmanco vedere a dove lui fosse andato. Figuratevi lo scompiglio e il trambustio tra convitati. Non si può le raccontare il chiasso che ne seguì, tanto fu smenso. Passorno 8 giorni e si vinse al secondo banchetto. Il giovane disse al suo cane: «To, Fido, corri e fa come quell'altra volta». Quando la principessa rivedde il cane, si mettiede a ridere dal contento. Ma il ciabattino gli era pieno di temenza e di sospetto e voleva assoluto che il cane fusse preso e scacciato via a son di busse. La principessa invece lo difendeva con tutte le sue forze e il ciabattino non ebbe l'ardimento di contraddirla, a bene che stesse di malanimo. Insomma, portata la zuppa in tavola, il cane lesto al solito addenta la tovaglia, tira ogni cosa sul solaio, sfragella l'apparecchio e scappa più del vento. Gli ebbano un bel ansimarsi le guardie e i servitori, che non gli potiede andar dietro e lo persano di vista. Al terzo banchetto disse il giovane al cane: «To, Fido, corri e fai il medesimo dell'altre volte, ma questa lassati pigliare all'uscio di camera mia». Il cane stiede agli ordini e le guardie, quando presano il cane a quel modo, sentito che gli era di quel giovane, pure lui l'arrestorno e lo menorno davanti al re. Il re, nel vedere il giovane, lo riconobbe e gli disse: «Non sei tu quello che ti proferisti di salvare la mia figliola dal mago e liberare da quel fragello tutta la città?» «Sì, maestà, io sono io», gli rispose il giovane, «e di fatto i feci come avevo promesso». A quelle parole s'alza inviperito il ciabattino e principia a bociare: «Non è vero, non è vero, i contrassegni dell'ammazzamento sono io che glielo ho porti al re, e il mago l'ho morto con le mie proprie mani». Il giovane però, senza sconturbarsi, si rivolse al re e gli dice: «Bene, che si portino qui le 7 teste mozzate del mago e si vedrà chi ha ragione». A male brighe le 7 teste le depositorno a piedi del re, fa il giovane: «Oh, guardate un po' se queste teste abbino le sue 7 lingue dentro la bocca». Ma siccome le 7 lingue non ce le trovorno, Il giovane tirò fuori di seno il pannolino a dove lui l'aveva rinvolte e poi, per filo e per segno, raccontò quel che gli era accaduto. Il ciabattino in un istante non voleva darsi per vinto. Pretese che le lingue e l'aveano da misurare a supposti per riconoscere se ci andevano, e ogni volta che la prova via via gli rinusciva attraverso per lui, dalla rabbia scaraventava di sotto al suo culo uno dei 7 cuscini, e quando fu all'ultimo, gambe mia, s'attentò per riscappare, ma lo presero subito e per comando del re fu impiccato in piazza in quel vero momento. Tutti allegri, il re, gli sposi e i convitati, si siederono a messa a far baldoria, e poi conclusan le nozze, e venuta la sera, ognuno andette a dormire. Quando fu a malapena giorno, il giovane si levò, aperse la finestra e vedde di rimpetto una selva piena d'uccelli, sicché gli viense la voglia di cacciarla dentro. Ma la moglie lo scongiurava di smetterne i pensieri e gli disse che quella selva era incantata e qualunque ci si trovava per sua disgrazia non ritornava più a casa. Il giovane però, coraggioso e temerario, appunto perché nella selva ci si correva pericolo, si incaponì d'andarci e, pigliato con sé quel cane, la lancia e lo stioppo, fece partenza. Lui aveva di già morti di molti uccelli e a un tratto d'eccoti si leva un temporale che pareva il finimondo, con lampi, troni e saette da isbalordire, e l'acqua pioveva giù a bocca di barile. Il giovane, molle insino all'ossa, s'accanava per non uscir dalla selva, ma la via e l'aveva aspersa. Sicché, a chiappo dalla notte, vedde una grotta e pensò meglio di bucar dentro e lì aspettarci il giorno. La grotta era piena di statue di marmo bianco con diversi atteggiamenti, ma il giovane non ci badò troppo, stracco e fradicio a quel modo. Invece ravviò delle legna secche e con l'acciarino accese un po' di fuoco per asciugarsi e cuocere gli uccelli morti, che la fame non gli mancava, e intanto ripensava alla sua moglie e si pentiva di molto di non avergli dato retta. Di lì a un po', eccoti che apparisce una vecchiarella nella grotta e la sbatteva i denti come intirizzita dal freddo e tutta fradicia da capo a piedi. Adagio adagio s'accosta al giovane e lo pregò di lasciarla riscaldare. Dice lui: «Venite pure, nonnina, che mi terrete compagnia». La vecchiarella si siedé e offerì al giovane del sale per gli uccelli arrostiti, del pane per il cane e della sugna per unir l'armi. Ma a malapena che il giovane ebbe mangiato gli uccelli, il cane, il pane e l'armi furono unte, tutti diventorno statue di marmo lì appiccicati a dov'erano. Sicché la principessa, non vedendo più ritornare il marito, lo crede morto, e il re, addolorato da questa perdita, diede ordine che la città si vesta a bruno. Ora gli è tempo di sapere quel che gli accadeva infrattanto nella casa dei genitori del giovane sciaurato. Dal momento che lui fu partito, ogni giorno guardavano la boccetta dell'acqua chiara, semmai la si inturbasse. E un giorno, purtroppo, l'acqua la si inturbò a bono. A quello spettacolo, dice il secondo genito: «Il mio fratello maggiore o è morto o gli è intravenuta qualche disgrazia. Vo' ire a cercarlo. Tenete, anch'io vi lascio questa boccetta d'acqua chiara, e se mai la fa come quell'altra, voi sapete che dovete pensare di me e quel che vi tocca a fare. Addio». Monta subito a cavallo e col cane, la lancia e lo stioppo armacollo parte di galoppo. Il secondo genito, dappertutto a dove passava o puramente si fermava, faceva delle domande sul suo fratello, dicendo alla gente: «Uno compagno a me che l'avete visto?» E ognuno rideva e esclamava: «Oh bella, non siete forse voi lo stesso dell'altra volta?» A così il giovane capiva che anche il primogenito era passato per di lì da quei luoghi. E cammina cammina, sempre con questo ripiego, alla fine viense alla città reale, a dove il primogenito aveva morto il mago dalle 7 teste e sposata la figliola del re. E quando la gente lo vedde entrare, tutti facevano le maraviglie e badavano a bociare: «Gli è lui, gli è lui! Non è sperso, è salvo! Vive il principe!» Lo menorno diviato alla presenza del re. E tanto il re che la principessa e la corte, per l'inganno della gran somiglianza, lo sbagliavano per il primogenito. E lui zitto, non conoscendo se gli era in mezzo a persone di garbo o a gente traditora. Ma la rigirò così bene con furbizia nel domandare e nel rispondere, che viense a capo di raccapezzarsi a un bel circa sul conto della sorte del proprio fratello, delle sue nozze con la principessa e del suo smarrimento e nella selva incantata. La notte il secondo genito fece le viste di essere di molto sturbato da disagi sofferti e di molto stracco, e si mettiede su una sponda del letto e discosto dalla principessa per non toccarla, e di lì a un po' s'addormì. A bruzzolo, a malapena sveglio, S'alza e anche lui apre la finestra e vede di rimpetto la selva. «E voglioloso di ricercarvi a ogni patto il fratello», dice alla principessa. «Ivo ire a caccia laggiù». E la principessa piagnendo: «Ma che non ti bastelli il pericolo che ha scansato una volta e le pene che io ho sofferto per cagion tua? Non ci andar nella selva». Il secondogenito però non gli diede punta retta e partì in verso la selva assieme col cane e con la lancia e lo stioppo. Costì, per non raccontare le medesime cose troppo alla lunga, voi avete a sapere che gli accadde gli stesso che al primogenito e rimanette anche lui dentro la grotta trasmutato in statua di marmo. E la principessa, non lo vedendo ritornare, lo tiense per perso affatto e la città da capo si vestì a bruno per comando del re. Infrattanto, nella casa dei tre fratelli, anche la boccetta d'acqua del secondogenito la vedano intorbidita, e però il terzogenito non istiede a cancugnare. Volse partire alla ricerca dei fratelli e, sellato il cavallo, ci montò su, prese con sé quel cane, la lancia e lo stioppo e via al galoppo. Cammin facendo, anche il terzogenito domandava alla gente delle nove: «Ci sono egli mai passati per di qui due giovani in tutto e per tutto compagni a me?» E la gente: «Che uomo buffo che voi siete! In che maniera voi ricercate sempre delle medesime cose? O non siete voi quello delle altre volte? Che matto!» A così il terzogenito capiva la strada tenuta da suo fratelli e finì con l'arrivare nella città, che lo ricevette con gran festa come un morto risuscitato e lo condusse andal re. E al solito tanto il re che la principessa e la corte lo credettano, per la gran somiglianza, il primogenito. Lui pure la sera se ne andiede a letto con la principessa, ma si finse stracco e dormì su una sponda in senza toccare la sposa. E poi la mattina di levata aperse la finestra, vedde la selva e disse: «Ici vuoi ire a caccia?» Figuratevi se la principessa a quel proposito si disperò. Scrama: «Ma dunque proprio ti garba d'andare in perdizione? D'ecco il gran bene e tu vuoi farmi morire dalla paura e dalla scherezza». Il terzogenito però, che aveva in cuore di vedere se i suoi fratelli si potevano ritrovare, non gli diede retta e partì col cane e le sue armi nelle mani. Quando il terzogenito fu nella selva, tirò delle stioppettate e ammazzò di molti uccelli, ma tutto a un tratto si leva il solito temporale, sicché molle gli conviense rifugiarsi nella grotta, a dove, guardate ben bene le statue, ci riconobbe subito anco i suoi due fratelli. Dice allora intra di sé: «Qui c'è di certo qualche inganno, dunque starò con gli occhi aperti». Intanto accese il fuoco per rasciugarsi e per cuocere la caccia, e di lì a un po', d'ecco ti apparisce la vecchina, che con dei daddoli gli addomandò che la lasciasse riscaldarsi. Ma il giovane gli diede un'occhiataccia di traverso e con malgarbo gli disse: «Fatti in là, brutta strega, accanto a me non ti ci voglio». La vecchiarella parse scombussolata a quell'accoglienza, frignando rispose: «Oh, che voi non avete punta carità del prossimo? Eppure io ho da offrirvi come cenar meglio, del sale per gli uccelli arrosto, del pane per il cane e di più anco della sugna per ugnarlarmi che non arrugginiscano». Boscia a quelle parole il giovane: «Ehi, vecchiaccia malandrina, me non mi cucchi, sai?» E in senza dargli tempo gli salta addosso, la butta per le terre, con un ginocchio la tiene lì inchiodata e in quel mentre gli strizzava la gola con la man manca e con la man ritta cava la scimitarra e gliela mette accosto al collo e a denti stretti burbotta: «Stregaccia infame, o tu mi rendi i miei fratelli o ti scanno in nel vero momento». La vecchiarella badava a protestare che lei non aveva fatto del male a nessuno, ma il giovane non si scommosse e steva lì per segargli le canne della gola, sicché la vecchiarella, impaurita, gli confessò tutto l'incantesimo e gli promesse che l'avrebbe ubbidito, salva la vita al manco, e subito dalle tasche tirò fuori un vaso d'unguento per ungere le statue e ridargli a quel modo la vita. Il giovane, in un istante, non la lasciò ire per affatto la vecchiarella e con la scimitarra alle reni volse che da sé facesse l'unzione. E n'accadè che dopo poco tutte quelle statue di marmo ridove intorno persone vive e la grotta ne fu empiuta. I fratelli a male brighe si veddano, s'abbracciarono stretti e allegri e gli altri non sapevano trovar parole bastanti per ringraziare il terzogenito della sua opera buona. Ma in quel trambustio la strega pensò di svignarsela e quasimente ci rinusciva se non se ne fussano accorti a tempo i tre fratelli, che li corsano addosso e in senza misericordia la squartorno addirittura, e così ruppano l'incantesimo della selva. Il primogenito anco gli prese il vaso dell'unto che rendeva la vita morti. In nel ritorno alla città reale, tutti in un branco, quei liberati dall'incanto, parlavano intra di loro, e i tre fratelli si raccontorno quel che gli era accaduto. Ma il primogenito, quando sentì che gli altri fratelli avevano dormito con la principessa sua moglie, s'adirò forte per la gelosia e cieco di rabbia sfodera la scimitarra e ammazza quei due sciaurati. A male brighe però commesso il delitto scellerato, gli nascette un gran rimorso nel cuore, si buttò su corpi inanimiti, diede in disperazioni e si voleva ogni mo' segar la gola, a bene che glielo impedissano a forza tutti quegli altri signori. Rivenuto in sé, il primogenito si rammentò allora del vaso d'unguento preso alla vecchiarella e gli vinse in capo di provarlo con suoi fratelli, sicché gli ognette le ferite e, miracolo, eccoteli che si rizzano in piedi rinsanichiti e vispoli come se non fosse stato nulla. Pieno di grande allegrezza, il primogenito chiese perdono del suo malestro a fratelli e loro gliela accordorno e gli dissero che lui sbagliava perché la principessa non l'aveva in tocca né manco con un dito. Poi seguitorno a camminare finché giunsano alla presenza del re. Feste e baldorie ne fece tante che troppo ci abbisognerebbe a raccontarle. Le campane sonorno alla distesa che pareva un abisso. Il primogenito si riunì per sempre con la principessa e il re trovò delle signore per mogli al secondo e al terzo genito e gli nominò impiegati della corte con di molti quattrini e con de poderi al loro comando. E a questo modo la mia novella è finita.